Adesso ci siamo. Se no mia mamma si arrabbia perché vuole sentire il messaggio a Madrid. Ecco.
Tutti lo vogliamo
dire. Ecco, oggigiorno che succede? Dei ragazzi e delle ragazze inciampano l'uno sull'altro in un modo maldestro e questo si chiama una relazione, no? Le statistiche dicono che in Italia un matrimonio su quattro finisce in divorzio e se includi le separazioni uno su tre finisce male. Questo senza neanche parlare dei divorzi nascosti. Poi se vai a vedere anche altri paesi la situazione è ancora peggiore. Negli Stati Uniti il 70% dei matrimoni finisce in divorzio. Io questo l'ho vissuto in prima persona nella famiglia di mio padre. Ogni volta che andavamo in California mio papà doveva spiegarci qual era il nuovo marito di mia zia Judy e lui diceva ragazzi, la zia Judy ha un nuovo marito, è la terza o quarta, non mi ricordo, e noi dicevamo papà, ma a noi piaceva quello che aveva la ranch perché aveva dei cavalli, aveva tante belle cose, e mio papà diceva guarda, mi dispiace ma adesso non c'è più lui, c'è un altro, e noi dicevamo caspita, che peccato. Però questo scenario è la raccolta di ciò che per secoli abbiamo seminato, per quello che abbiamo seminato, che io vi trasmetterò questa mattina perché ci siamo deviati di quello che la parola di Dio ha da dire. E la situazione non migliora con il passare degli anni, basta accendere la TV e guardare dei programmi che parlano su questo tema, come quello che io ho visto poco fa, e dei ragazzi parlano con una cosiddetta professionista, una persona che sa della materia, e una persona che guarda questi programmi e ha due sinapsi di coerenza rimane con la bocca aperta e dice ma cosa sto vedendo qua? Qual è la filosofia che stanno trasmettendo ai ragazzi e alla cultura e alla generazione prossima? Non posso sicuramente da questo pulpito raccontare alcune delle cose che si sentono, però non siamo stupidi, tutti noi sappiamo quali sono le cose che sono in giro nella nostra società. Però mi ricordo che c'era una puntata dove questa insegnante parlava ai dei ragazzi tra i 12 e i 14 anni e gli consigliava di esercitare la loro libertà nei rapporti con i compagni di scuola in tutta normalità, diceva lei. E quando gli hanno chiesto poi alcuni dei ragazzi ma dobbiamo parlare con i nostri genitori di questo, le diceva male non farà sicuramente se volete farlo, e lei diceva che sicuramente vi sosterranno al 100% in quello che sono le vostre scelte in quanto ai rapporti sessuali. Ovviamente il presupposto qual è? Il presupposto è che nessun genitore moderno vorrebbe niente altro che la piena espressione sessuale dei suoi figli, no? Ovviamente siamo moderni, vogliamo che i nostri figli abbiano queste esperienze, mettere limiti, mettere dei paletti, ma che devono essere liberi per esercitarsi. Dare una direzione ai ragazzi, parlare di quello che può pensare la parola di Dio, non esiste oggigiorno, non esiste. Questo è il presupposto di tante persone. E mentre guardavo questo programma potevo solo chiedermi perché mai dovremmo affidare a questi cosiddetti maestri della nostra società per sapere come vivere noi e come trasmettere ai nostri figli l'arte delle relazioni? Perché mai dovremmo pensare a quello che dicono loro? Davvero ci sembra che le risposte siano lì fuori, dai filosofi, dai maestri vari? E il frutto marcio che ha portato è evidente di secoli di ascoltare la cosiddetta saggezza del mondo. A chi vogliamo ascoltare? A Lady Gaga, che l'altro giorno disse la sessualità è metà veleno e metà liberazione. Questa, qual è la linea divisoria? Io non ce l'ho. Brillante, che bel consiglio, no? Grazie. Come ci aiuta questo? Nessun modo. E la parola di Dio ci dice quello che Paolo gli disse a Timoteo quando lo ammonì. Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Falsamente si chiama scienza. Il mondo lo può chiamare scienza, lo può chiamare il risultato di studi e di statistiche quanto vuole, ma la Bibbia dice che è falsamente scienza. Non abbiamo niente di buono da trarre da quello. Il mondo chiama questi consigli, come quello che ho visto in TV, quello che vedete voi spesso, scienza falsa. E mentre tanto, Satana si piega in due delle risate. Lui dice: guarda cosa sono riuscito a fare, guarda come sono riuscito a devastare la famiglia, a devastare le relazioni. E si piega in due delle risate. E questa mattina vogliamo cercare di riflettere su ciò che Dio dice e pretende per le relazioni di persone del sesso opposto. Ora, questo com'è applicabile a te? In vari modi, penso. Prima di tutto ai figli che devi cercare in qualche modo di indirizzare in mezzo dell'assalto frontale del mondo, forse ai bambini piccoli, meno piccoli, e tu dici: come posso io prima di tutto avere le cose chiare per poi trasmettere ai miei figli qualcosa di buono, per far sì che loro abbiano una speranza nella loro vita? Forse ti stai preparando per una futura relazione e vuoi sapere come fare le cose bene. Non vuoi ascoltare quello che il mondo chiama scienza, tu vuoi camminare sui binari solidi della parola di Dio. O forse è applicabile a te in questo modo: hai fallito in altre relazioni, dopo aver dato retta a ciò che falsamente si chiama scienza, e sei pronto adesso, come l'uomo che dopo essersi perso per strada sbuffa: va bene, guardiamo la cartina, no? Quante volte ci succede? Abbiamo fallito, abbiamo sbagliato, diciamo: ok, vediamo cosa dice la parola di Dio su questo tema. E vogliamo vedere prima di tutto quello che è la base di qualsiasi relazione, ed è questo: che il credente nato di nuovo è comandato a costruire una relazione affettiva con un altro credente. Ok? Questo è ciò che Dio pretende. Che il credente nato di nuovo costruisca una relazione affettiva con un altro credente. Questo è il punto di partenza. Lo so che per alcuni di noi è ovvio, ma bisogna dirlo perché c'è confusione anche su questo. Parlo ai credenti in questo momento. Quando dico che la persona che ha dato la vita a Gesù Cristo, che si è ravveduto e che ha accettato Cristo, è diventato una creatura di Dio, adesso vive in un'altra sfera, una sfera diversa di quella nella quale vive il mondo. E c'è una differenza di base tra il credente nato di nuovo e il non credente. Questo è un concetto fondamentale per capire la vita cristiana. Il non credente vive nella sfera del mondo, ok? Immaginate due cerchi: il credente e il non credente. Il non credente, leggiamo di cosa è composto la sua mentalità delle cose del mondo. Andiamo a vedere Efesini, capitolo 2, versetto 2 in avanti. Efesini 2, 2. Vediamo cosa caratterizza il non credente. Se ci avete le Bibbie, bene, se no potete ascoltare, voglio solo che sappiate che non me lo sto inventando. Ecco. Dice: Dio ha vivificato anche voi che eravate, prima caratteristica, morti nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria. Poi in avanti leggiamo che la persona non credente vive secondo i desideri della carne, ubbidendo alla voglia della carne. La carne mi dice di fare qualcosa, io lo faccio, io penso di essere libero, però la Bibbia dice che è d'essere ubbidiente, schiavo dei desideri. E poi dice che sono per natura figli di ira. Questo è il non credente, è la persona che non ha posto la sua fede in Gesù Cristo come il suo unico Salvatore. Ed è fondamentale per capire l'importanza di non vincolarsi affettivamente con una persona non credente. Il credente nato di nuovo, sappiamo per esempio da Galati 3:28, è in Cristo, è legato a Cristo, è una nuova creatura, secondo 2 Corinzi 5:17. E Romani 8:5 lo dice molto chiaramente, dice: quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Più chiaro di così non potrebbe essere, giusto? C'è una mente carnale che pensa a servire il suo desiderio, a perseguitare l'idolo del successo, l'idolo del piacere, e poi c'è il credente nato di nuovo, che è legato affettivamente a Cristo in primo luogo, e questo ha un impatto su tutto il resto della sua vita. E questa è la base per cominciare a capire le relazioni tra maschi e femmine. Ora c'è un versetto molto importante che sottolinea ancora di più questo principio, in Seconda Corinzi 6, versetti del 14 al 18, dice così la parola di Dio: 2 Corinzi 6, 14 in avanti, cosa dice qui? Dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? Di nuovo ci sono queste due distinzioni, ci sono queste due categorie di persone. O quale comunione tra la luce e le tenebre? Questa è la base, è molto chiaro. Alcuni vogliono dire: ma dai, questo non parla di relazioni affettive, non parla di matrimonio, parla di non vincolarsi, di non contrattare, di non fare un contratto con gli infedeli, ma non parla di matrimoni. Io direi: esiste un legame più forte che quello del matrimonio? No, no. Tu dici: ah, ma io non ho intenzione di sposarlo. Allora cosa fai con quella persona se non hai intenzione di sposarlo? Dice che dobbiamo stare attenti a non stare in un gioco che non è per noi. Proverbi 4:23 dice: custodisci il tuo cuore. Se tu leghi, se tu vincoli il tuo cuore a una persona che ha dei valori completamente diversi, che vive una sfera completamente diversa, il tuo cuore sarà legato anche alle cose alle quali sono legati il cuore del tuo partner. Questo è un principio di base. Un altro versetto che vogliamo vedere, Prima Corinzi 7:39. Leggiamo questo: che la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché, qual è la condizione? Purché lo faccia nel Signore. Prima Corinzi 9:5, Paolo dice: non abbiamo diritto di condurre una moglie, di nuovo qui un'altra condizione, sorella in fede, come anche gli altri apostoli e fratelli del Signore e Cefa. E qui vediamo la condizione. In realtà è l'unica condizione che Dio pone ai suoi figli quando cercano un partner con il quale sposarsi. Dice che deve sposarsi nel Signore. Vuol dire che deve farlo sotto la padronanza del Signore, nella sua presenza, con la sua benedizione. E deve essere una sorella in fede. E questo è molto chiaro dalle parole di Paolo. E qual è la morale? La morale è che la persona con cui stai in una relazione deve essere un credente, deve essere una credente. Forse tu dici: ah, ma io voglio uscire con lui o con lei e poi condurlo a Cristo, no? Quante volte l'ho sentito nella mia esperienza. Prima Corinzi 15:33 dice: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Molto saggia la parola di Dio. L'abbiamo visto con la nostra esperienza, questo è confermato dall'esperienza. In pratica significa che la moglie, la ragazza, ha il buon costume di andare in chiesa la domenica e il ragazzo dice: ah, ma dai, è domenica mattina, dai, stiamo a casa, no? E lei dice: dai, per una volta non ci vado, vado domenica scorsa. Dai, va bene, un mese che non vado, vado mese prossimo. Poi da lì è finita. O può essere che il ragazzo ha il buon costume di non commettere il peccato della fornicazione e la ragazza dice: dai, ma che c'è di importante, che c'è di male? Lo so che di solito è al contrario, però. Però il punto è quello: le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Un altro versetto importante lo troviamo in Deuteronomio 7. Questo preso il principio dell'Antico Testamento, ma possiamo applicarlo a noi. Deuteronomio 7:3-4 dice: non ti imparenterai con loro, parlando della differenza dalla dinastia dei figli del popolo di Dio e la dinastia del mondo. Non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da me i tuoi figli che servirebbero dei stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi e gli ben presto vi distruggerebbe. Dio non ha peli sulla lingua, e gli ben presto vi distruggerebbe. Seconda Corinzi abbiamo visto che un credente e un non credente, cercare di mischiarli è come mischiare l'acqua e l'olio, o mettere un palo quadrato in un buco circolare. Qui vediamo che questa unione porta la condanna di Dio, non trova la sua benedizione se c'è un legame tra un non credente e una credente. La traduzione di questo verso è che ci dobbiamo porre la domanda: cosa vogliamo di più per noi e per i nostri figli? Cosa vogliamo di più? La risposta è una: vogliamo la benedizione di Dio. Amen. Cos'altro vogliamo? Ora, le scorciatoie ci sono, lo sappiamo. Possiamo sempre trovare la scorciatoia e possiamo dire: Dio, il tuo piano mi fa aspettare troppo, devo avere troppa pazienza, mi devi un attimino qua e prendo quello che io voglio. No? C'è sempre la scorciatoia. Dobbiamo sempre scegliere. Vogliamo la gratificazione istantanea o la benedizione differita? Questo è il tutto di questo punto. Vogliamo la gratificazione istantanea? Voglio soddisfare il mio piacere adesso? O voglio la benedizione? Che forse arriverà tra 2-3 anni, ma quando arriva farà tutta la differenza del mondo. Alcuni di voi avete già sentito la mia esperienza, però vale la pena ripeterlo. Nel nostro gruppo di giovani in Spagna eravamo più o meno 10 ragazzi ed è arrivato il momento di voler uscire con una ragazza, ovviamente, e da 8, cioè dai 10, scusate, 2 di noi abbiamo scelto di cercare la benedizione differita. Abbiamo detto: no, io non andrò nel mondo, non andrò a trovarmi una ragazza che non condividi la passione per il Signore. Io e il mio amico Fran abbiamo deciso di aspettare. E sapete, chi di tutti i nostri amici oggi è sposato e ha figli? Noi due. Tutti gli altri sono ancora nello stesso giro di sempre: Anna, Richard, Bull. Adesso hanno 30 anni e passa e continuano a vivere una vita dove vanno in discoteche, frequentano ragazze, e io torno in Spagna e dico: ma sembra che si è fermato il tempo qua. Il Signore mi ha benedetto con una moglie, con dei figli. E io, sapete, non rimpiango per un momento la decisione che ho fatto di aspettare la benedizione del Signore. Ora, questo è il primo punto. Dal secondo punto vogliamo vedere ciò che dice la Bibbia sulla convivenza. La Bibbia e la convivenza, lo so, oggi tocchiamo tutti i tasti. Però bisogna dirlo, bisogna parlare di queste cose. Noi dobbiamo sapere con chiarezza e dobbiamo poter dirlo ai giovani e ai figli, quello che la Bibbia pretende per noi. È importante dire forse solo 2 parole, vedendo quello che è il punto di riferimento su questo insegnamento, in Giovanni 4. Giovanni 4. Se sappiamo la storia, quando Gesù incontra la donna samaritana, 4:17-18, leggeremo solo questo paio di versi. Siamo in mezzo alla conversazione di Gesù con la donna, e Gesù, egli le disse: va a chiamar tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non hai marito, perché hai avuto 5 mariti. E quello che hai ora non è tuo marito, ciò che hai detto è vero. E Gesù non approva di questa relazione. Tra tanti motivi per cui potremmo menzionare, è perché è contraria alla volontà di Dio che una persona e un'altra persona vivano insieme senza il legame del matrimonio. Per tanti motivi, perché fa diventare il matrimonio come una barzelletta, no? Non ha più significato. 2 persone che convivono non fanno un patto davanti ai testimoni, davanti a Dio, e vanno contro quello che Ebrei 13:4 dice: il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. Convivere non è tenere il matrimonio in onore, l'istituzione del matrimonio. Qualcuno dice: ah, è solo un pezzo di carta. Immagina se tuo padre, quando sta per darti il testamento che garantisce la tua eredità, lo spezza in 1000 pezzi e dice: ah, è solo un pezzo di carta. No, papà, aspetta, non intendevo che lo dovevi spezzare. I pezzi di carta cosa sono? Sono una espressione delle nostre promesse fatte ad altre persone. Altri dicono: ah, sono già sposato con lei o con lui nel mio cuore. Non è vero, non è vero. Stai convivendo con una persona che non è tuo marito, che non è tua moglie. Non è vero che sei sposato. Forse hai paura di prenderti la responsabilità per lui o per lei. Io ti incoraggio, in base alla parola di Dio, di sposarlo, sposarla e costruire una vita che Dio benedice. Di nuovo, l'esperienza conferma la saggezza di Dio. L'esperienza di oggigiorno ci lo conferma. C'è un articolo della New York Times, era scritto da una coppia che convivevano e hanno convissuto, e dice questo sulle statistiche, che quelli che convivono prima di sposarsi sono meno soddisfatti con i loro matrimoni e più propensi a divorziare che le coppie che non convivono. Questo è ciò che ci insegna la esperienza. Una ragazza, Jennifer, dice che non si sentì mai come che suo marito aveva un vero impegno con lei, non si sentiva mai come se il marito avesse detto: io mi impegno, ti prometto che io sarò il tuo marito. Lei non ha sentito mai questo in confronto al suo ragazzo. E lei si sentiva come se si trovasse in una audizione, no? Multiannuale, come il marito sta facendo un'audizione per vedere se prima o poi lei potrà essere sua moglie. E poi diceva che sentiva che non finiva più, tutti i giorni doveva fare questa audizione per vedere se arrivava, se raggiungeva lo standard del suo ragazzo. Poi dice: avevamo tutti questi mobili, il cane e tutti gli stessi amici, e ciò faceva soltanto che fosse più difficile lasciarci. Poi dice: era come se fossimo sposati, perché eravamo insieme da 30 anni e io, come altre molte altre persone, capisco ora che sarebbe stato meglio investire più tempo in relazione che duravano alcuni mesi invece di convivere e condannarmi a convivere senza nessuna garanzia per il futuro. E l'esperienza conferma la parola di Dio. Poi tu dici: ah, Keith, però lo fanno tutti. Vuoi veramente portare questo argomento? Lo fanno tutti. Sappiamo che oggigiorno, se lo fanno tutti, sicuramente la prima cosa che devi porre è il punto interrogativo. Se lo fanno tutti, tutti vanno là, io vado là. Sei più sicuro facendo le decisioni così. Per ultimo, vogliamo parlare dei pericoli del sesso prima del matrimonio, fuori del matrimonio, e ciò che significa mettere dei limiti. I pericoli del sesso prima, fuori del matrimonio, e l'importanza e il significato di mettere dei limiti. Ora, oggigiorno, qual è lo slogan? Sesso prima, fuori del matrimonio, qual è il problema? Dai, cosa c'è di grave? È solo un atto fisico, uno sfogo dell'istinto umano, perché dobbiamo essere prude e moralisti. Dai, siamo nel 2013 qua, non vogliamo andare indietro. Poi diciamo: se la liberazione sessuale ci ha insegnato qualcosa, è che l'essere umano è più felice, più soddisfatto quando spezza i legami del sesso legato al matrimonio. L'esperienza non conferma questa ultima frase, però è quello che continua a dire la nostra società. Ora, cosa dice la Bibbia? Questo che ci interessa, non quello che viene chiamato falsamente scienza. La prima cosa che vedremo da 1 Corinzi 6,12 è che il sesso al di fuori del patto matrimoniale distrugge l'individuo che lo fa. Non me lo sto inventando, adesso ve lo faccio vedere. In 1 Corinzi 6,12. 1 Corinzi 6,12. Prendiamo dal 15 in poi. Dice: non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? Non di certo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei, poiché, Dio dice, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito con Lui. Fuggite la fornicazione. E questa è la parte importante. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Ora, qual è il pericolo del sesso al di fuori del matrimonio? Che è un peccato contro il proprio corpo. È un peccato diverso dagli altri peccati, è un atto diverso dagli altri atti. È un atto come nessun altro, non c'è paragone con nessun'altra attività che possa intraprendere l'uomo. E per questo è così potente. Anche un autore che non è credente dice che il sesso è il misticismo di una società materialista. Una società materialista che crede solo in quello che può palpare, gli rimane solo il sesso come qualcosa di mistico, di, diciamo, fuori del materiale. Per il punto è che, dato che l'intimità sessuale è l'unione più profonda di due esseri umani, l'uso sbagliato corrompe fino ai livelli più profondi. L'immoralità sessuale è molto più distruttivo che l'alcol, più distruttivo della droga ed è più distruttivo del crimine. Attenzione, spero che mi state sentendo bene. Il sesso in sé è un bellissimo dono di Dio, quello che il Signore sta parlando qui è fare questo atto al di fuori dei legami e il patto matrimoniale. Proverbi 6,32 dice che chi commette adulterio vuol rovinare a sé stesso. Vuol rovinare a se stesso. L'uomo si dà queste attività, questi peccati della carne perché la sua passione lo spinge a farlo. E lui pensa di essere in controllo dei suoi desideri, ma in realtà è uno schiavo. E la donna lo fa perché soddisfa la mancanza di autostima e affetto. E dice, se vado con quella persona forse riuscirò a riempire quel vuoto che ho nel mio affetto. Fuori dal contesto matrimoniale, alla fine sia l'uomo che la donna hanno solo contribuito ad alimentare il problema e a ingrandire il problema. Bramano un'intimità al quale il sesso può solo puntare e servire come un segnale stradale, però non è il tutto dell'intimità, solo un segnale stradale. Però senza la cornice del matrimonio, questa unione spirituale, questo diventare una sola carne, l'uomo diventa più animalesco e la donna diventa sempre più un oggetto. È così che si devolve l'atto sessuale al di fuori del patto, delle promesse del matrimonio. Tutti e due si sono in qualche modo deumanizzati, perché nell'atto fisico hanno tradito l'aspetto spirituale, che fa parte anche di questa intimità. Distrugge l'individuo che lo fa, come giocare col fuoco, poi ti bruci. Distrugge l'intimità della coppia. Il problema è che tutta l'attività sessuale prematrimoniale poi ha un impatto sulla relazione matrimoniale. Nel giardino leggiamo i versetti, possiamo andarli a vedere in Genesi 2, versetto 6, dove dice: l'uomo e la donna erano entrambi nudi e non avevano vergogna. Non avevano vergogna. E questo concetto è fondamentale per capire il mal funzionamento di tante relazioni. La vergogna. Questo è fondamentale. È di base, quando io vedo tante relazioni, dico lì c'è un problema al di fondo di condanna davanti a Dio e davanti alle persone. E molte persone sentono vergogna, non mi guardare. Nessuno potrebbe mai accettarmi, e vivono con questo attraverso tutta la loro vita, sentono vergogna, e non hanno Cristo nella loro vita e dicono devo trovare quella persona che mi accetterà e per farmi accettare darò via qualsiasi cosa, anche la cosa più preziosa che ho. Invece una persona che ha Cristo, pienamente soddisfatta e soddisfatto in Lui, non va per la vita cercando di riempire quel vuoto, è già pieno in Cristo, amen? Ha già tutto in Cristo, ed è libero per servire l'altra persona, anche l'altra persona, anche sessualmente. Cristo dice, io vi accetto tale come siete, tale e come sei. Però molte persone falliscono, pensano che quella persona riempirà il vuoto nelle loro anime, invece di andare a Cristo che ci accetta pienamente. Dio dice che il sesso al di fuori del matrimonio è vergognoso. Lui lo dice, Lui lo dà questo timbro, per quanto vogliamo normalizzarlo e dire non è niente di che, nel profondo, per quanto cerchiamo di soffocarlo, sappiamo che c'è qualcosa che non va, è vergognoso. E poi facciamo come Adamo ed Eva, cosa fecero in versetto 7? Si accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Cerchiamo di coprire questa vergogna con delle foglie di fico, no? Cerchiamo di normalizzarlo attraverso terapia, attraverso l'ascolto di maestri che ci danno, che assicurano di quello che vogliamo già sapere, e cerchiamo di coprirci, ma nel fondo di noi sappiamo che è vergognoso. Diciamo, Dio, non ci guardare in questo momento, chiudi gli occhi, non voglio che mi vedi in questa posizione, non mi guardare. La cosa bella qual è? Cosa bella che nel contesto del matrimonio è tutto il contrario, è buono, è onorevole, è meraviglioso, è approvato da Dio e serve per costruire un legame profondo tra il marito e la moglie. Però questo atto ti lo porti con te poi, questa vergogna che senti poi ti lo porti dietro alla relazione futura. Un pastore racconta la sua esperienza con sua moglie, di come peccarono con peccati sessuali prima del matrimonio. Dice il fatto che lui guidò sua fidanzata ad avere relazioni prematrimoniali contribuì grandemente alla mancanza di fiducia di lei verso di lui. Lui l'aveva tradito e poi per lei era difficile affidarsi a lui. Lei si sentì tradita, spinta ad andare oltre, spinta ad andare dove lei non voleva andare. E per gli anni prima di sposarsi fecero ciò che era vergognoso, al punto che quando poi non era più vergognoso, perché Dio aveva dato la sua approvazione, ogni volta che stavano insieme pensavano alla vergogna che provavano prima. Non erano liberi, si sono portati dietro questi legami di vergogna. Nel loro caso ci vollero 10 anni prima di avere intimità all'interno del loro matrimonio, per tutto quello che avevano provato prima. Distrugge la persona e distrugge l'intimità della coppia. E per questo è fondamentale, stiamo parlando sempre della tematica del fidanzamento e delle relazioni al di fuori del matrimonio, è fondamentale mettere dei limiti nelle vostre vite, nelle nostre relazioni. Ora io vi dico una cosa, i limiti e l'autocontrollo è una cosa che devi imparare sia qual sia il tuo status sociale, sposato, non sposato, adulto, giovane, dovrai sempre avere autocontrollo nella tua vita. Però ovviamente nel contesto di una relazione prematrimoniale bisogna veramente avere un autocontrollo forte. Andare oltre, peccare sessualmente, ha delle conseguenze, per quello è importante dire fin qui ma non oltre. Molte volte hanno un grande impatto nel matrimonio. Per questo nel libro del Cantico dei Cantici è scritto: non svegliate l'amore mio finché l'amore non lo desideri. Non svegliate l'amore, non aprite la scatola di Pandora prima che non sia il momento giusto. In altre parole, l'amore non deve essere svegliata, non deve essere scatenata prima che essa sia pronta, prima che arrivi il momento e la persona giusta. La gioia del matrimonio è messa in pericolo da esperienze premature. Se una persona sveglia l'amore prematuramente, si sta derubando di quello che sarà la gioia piena del romanticismo all'interno del matrimonio. E come si fa? Come si fa a non svegliare l'amore? Si fa con dei limiti, con un recinto e ovviamente con l'uso dell'autocontrollo. Tutto è riassunto un po' da quello che dice Paolo in Prima Tesalonicesi. Se volete andare lì a vedere quello che dice, Prima Tesalonicesi 4:4, parola importantissima. Se ci sono delle persone single, vi incoraggio a memorizzare questo verso, e anche gli sposati, per carità. Dice che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore. Che sappia possedere. È una parola diversa, no? Di quella di essere posseduto, giusto? Sono posseduto di una passione o di un desiderio o di un sentimento. Qua è il contrario. Dice ciascuno di voi, tu singolo credente, possiedi il tuo corpo. È un strumento che tu scegli di usare nel modo in cui tu decidi. E questo verso riassume in realtà tutto ciò che c'è da dire sulle relazioni e il fidanzamento. Gli chiesero ad un pastore: cosa dice la Bibbia sul fidanzamento? E questo pastore rispose: niente, parla di come essere cristiano. Giusto? Parla di come essere cristiano. Il fidanzamento deve essere vissuto all'interno dei binari biblici, e questi binari salveranno la tua vita e ti aiuteranno a finire sposato con una persona buona. E uno di questi brani, come vediamo anche questo verso, è la purezza, quasi una parola barzelletta o una battuta nella nostra società. Purezza, chi è che ci pensa più alla purezza? Non esiste proprio. Però il modo in cui noi ci comportiamo fisicamente, emozionalmente, mentalmente, nel nostro atteggiamento, nel nostro parlare, deve essere in un modo puro, immacolato. Ora, quando si parla di purezza si può sbagliare pensando che il sesso o il corpo è qualcosa di impuro o incontaminato in sé. Non è così. Dio non ha creato niente di impuro, è il contesto nel quale i suoi benedizioni sono usati. Dio ha inventato il sesso, l'intimità. E neanche la passione sessuale è peccaminosa in sé, questo è anche molto importante. il modo e il contesto in cui è usato. Ora, potremmo fare un altro sermone intero sulla purezza e non lo faremo, però voglio solo darvi alcuni consigli per vivere in un modo puro. Numero uno, addestramento. Addestramento. Prima Timoteo 4,7 dice esercitati alla pietà. Nello stesso modo che cresci e diventi bravo a fare uno sport, a suonare un strumento, a imparare qualche cosa nuova, addestrandoti ti addestri per la pietà e per la purezza. Fallo con le tentazioni. Al piano piano, quando tu dici no e ti addestri, tu vincerai e farai dei progressi. Cosa succede quando ti eserciti per qualcosa? Migliori. Quando ti eserciti alla pietà, migliori. Non dobbiamo essere vittime delle nostre passioni. E il secondo consiglio è cercare comunità. Cercare la comunità. Giacomo 5,17 dice: confessate gli uni agli altri i vostri peccati, pregate gli uni per gli altri per essere guariti, per essere liberati, è la parola lì. Guariti e liberati. Se tu hai difficoltà con peccati di natura impura, trova a dei fratelli, delle sorelle e parla a loro e piano piano vedrai come il Signore ti libererà di questi peccati. E poi l'ultimo consiglio è mai smettere di lottare, giusto? Mai smettere di lottare. L'unica battaglia persa è la battaglia in cui smettiamo di lottare, giusto? E quella è l'unica battaglia persa. La battaglia in cui continuiamo a lottare è quella che continuiamo a poter vincere. Ora, una domanda che molte volte si pone: quali sono i limiti per i fidanzati? Noi siamo una coppia, vogliamo vivere davanti al Signore in un modo puro, benedetto, vogliamo la sua benedizione. E molte volte la domanda è: fin dove ci si può arrivare, no? Dove posso arrivare senza peccare? Io penso che questo focalizza la domanda del punto di partenza sbagliato. La domanda dovrebbe essere: come posso vivere questa relazione in un modo puro davanti al Signore? La relazione più pura che possa avere. Ovviamente il Signore ama e ha creato l'emozione, ha creato l'affetto, ma la domanda deve essere questa: come posso vivere questo affetto in un modo puro con quest'altra persona, incontaminato, perché so che il Signore è gradito e perché so che mi proteggerà le future relazioni. Dobbiamo cercare di chiederci come onorarci, come possiamo vivere in un modo più santo. E questo è vero anche per tutti quanti di noi, sposati, non sposati, single, fidanzati. Tutti noi dobbiamo chiederci come possiamo vivere nel modo più puro davanti al Signore. Ora, l'ultimo punto che voglio sicuramente sottolineare è questo: non è finita per te. Non è finita per te. Forse sentendo parlare dici: guarda, per me è troppo tardi. Ho sbagliato troppo, sono ormai un prodotto marcio, ho sbagliato in tanti modi che tu neanche sai, Kids. Ho fatto cose vergognose, abbiamo fatto cose vergognose, sono contaminato. E io voglio dirti: sai che cosa è più potente della contaminazione? La grazia di Dio. La grazia di Dio. Tu dici: io porto questo essere contaminato, sporco, ma per conto della grazia di Dio disponibile a te per mezzo di Gesù Cristo, il tuo peccato può essere assorbito nell'oceano pacifico della grazia di Dio. Il tuo peccato è come gettare un sassolino nell'oceano pacifico e vedi come pian piano scompare della visione, perché la grazia di Dio ci ha salvati e ci ha immersi. La grazia di Dio è quello che ci dà la possibilità di avere un nuovo inizio. Anche quando abbiamo peccato, abbiamo sbagliato tante volte, è assorbito nel mare della grazia di Dio. Ora, la grazia non è da prendere per scontato, non è come un prodotto scarso, no? Di basso costo, o non è neanche come la carta del Monopoli, no? Che esci gratis da prigione, ogni volta esci gratis da prigione, si pecchi, vai avanti, esco. No, è costosa la grazia di Dio. Ti costerà. Cosa ti costerà la grazia di Dio? Ti costerà il tuo peccato. Devi scambiare il tuo peccato per la grazia di Dio. Devi dire: io ho il mio peccato, per quanto io lo amo, per quanto vorrei abbandonarmi ad essa, io la do via e prendo la grazia di Dio. E questo mi dà una nuova partenza. Puoi averlo. Fratelli, sorelle, amici, si può ricominciare da capo. Lo sapevate? Si può ricominciare da capo. Non importa quante volte hai fallito, quante volte hai sbagliato, puoi ricominciare da capo. Versetto col quale voglio finire in Isaia 1. Isaia 1:18. Versetto che forse conoscete bene. Leggetelo con tutta la vostra concentrazione. 1:18 dice: venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se hai creduto in Cristo, questo sei tu e questo sono io. Se non hai creduto ancora nel Signore Gesù, è aperto a te questa promessa. Puoi essere lavato, puoi essere pulito, puoi diventare come la lana. E questa è la promessa del Signore. Non vuol dire che non dovrei badare alle conseguenze delle tue scelte fatte in passato, no? Per un grande peccatore sa cosa significa ripartire dal perdono, amen? Un grande peccatore capisce quanto è una benedizione poter ripartire dal perdono di Dio. E dire: ok, Signore, mi hai perdonato. Di nuovo mi hai perdonato e posso di nuovo rimboccarmi le maniche e cercare di vivere per te. Charles Colson, finisco con il racconto di questo signore, nel 1969 fu nominato dal presidente Nixon consigliere giuridico della Casa Bianca. Come uno dei principali collaboratori di Nixon, Colson fu implicato nelle attività illegali di spionaggio ai danni del Partito Democratico, coinvolti nello scandalo Watergate, e fu condannato a 3 anni di prigione. Fu poi condannato ad altri 7 mesi per spionaggio ai danni dell'economista Daniel Ellsberg. Colson aveva mandato infatti i suoi uomini nello studio di uno psichiatra affinché rubassero le cartelle di Ellsberg per usare le informazioni per lo spionaggio. E mentre era in prigione, questo uomo cosa fece? Incontrò Gesù Cristo. Incontrò Gesù. E la sua vita ha dato una svolta di 180 gradi. Sperimentò la liberazione che Gesù offre senza essere più vittima del suo passato. Fondò la comunione per prigionieri, che ha raggiunto centinaia di migliaia di carcerati e di ex carcerati. Qual è il punto? Il punto è che l'ultima parola non è stata detta con te. L'ultima parola la dirai te, e se accetti a Gesù puoi avere un nuovo inizio. Preghiamo insieme. Signore, abbiamo parlato di cose profonde oggi, cose molto pratiche allo stesso tempo, che hanno a che fare con ognuno di noi. E Signore, sono cose delle quali dobbiamo parlare. Se non ne parliamo noi, dove pensiamo che i nostri figli e noi stessi potremo trovare la saggezza e trovare la possibilità di avere delle relazioni sane, Signore? È soltanto della Tua parola, Padre Santo. Io ti chiedo, Padre, di aiutarci, ad ognuno di noi, a riflettere su quello che la Tua parola ci ha trasmesso questa mattina. Tu sai la nostra situazione, se siamo sposati, non sposati, se siamo fidanzati, se siamo single, sai tutto su di noi. E noi, Signore, qualsiasi sia la nostra posizione, vogliamo accettare la Tua grazia, che non finisce mai. E vogliamo veramente uscire da qui, pronti per affrontare una nuova settimana, affrontare, Signore, delle nuove sfide, dal punto di partenza che i nostri peccati in Te sono perdonati, Padre Santo. Ti ringraziamo per le Tue parole, aiutaci ad essere di quelli che ascoltano e poi fanno quello che la Tua parola ci dice, nel nome di Gesù. Amen. Andiamo a finire con un canto.